E siamo al momento del voi che sapete. E oggi voglio iniziare con una frase. Sono stata la prima donna a fare molte cose e ne sono davvero orgogliosa. Così ha dichiarato la direttrice d'orchestra Marin Alsop al New York Times. Poi ha aggiunto, ma penso anche che sia veramente patetico. Ecco, oggi al Voi che sapete parleremo di direttrici d'orchestra. Partendo dalla nomina di Elim Chan alla San Francisco Symphony, proviamo a fare il punto della situazione pensando un po' al panorama musicale contemporaneo, con un occhio al passato e uno al futuro. Dunque, a riflettere con noi abbiamo qui in studio Lucia Bentoglio.
Buongiorno Lalita e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
E ascoltatrici,
giusto.
E poi accogliamo Nil Venditti, direttrice d'orchestra, primo premio assoluto per la direzione del concorso nazionale Claudio Abbado nel 2015. Buongiorno e benvenuta.
Ciao, salve a tutti, grazie dell'invito, bello essere qui con voi.
E poi naturalmente Luisa Sclocchis, voce nota di Rete 2, giornalista e critica musicale. Buon pomeriggio, benvenuta.
Grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti, grazie.
Dunque, per secoli alle donne era richiesto di saper suonare la musica classica, ma spesso venivano escluse dai ruoli di compositrici, direttrici d'orchestra o interpreti professioniste. Oggi la situazione è molto migliorata, ma il divario di genere nel mondo della classica non è ancora superato. Dunque, la San Francisco Symphony ha annunciato la nomina di Elim Chan a direttrice musicale dell'orchestra americana. Nata a Hong Kong, formatasi negli Stati Uniti, Chan assumerà ufficialmente l'incarico dal settembre 2027, diventando la prima donna a ricoprire tale ruolo nella storia dell'orchestra. Dunque, specifichiamo che la San Francisco Symphony è nata ufficialmente nel 1911. Sono passati 115 anni prima che una donna potesse diventare direttrice musicale di questa orchestra. Luisa Sclocchis, parto da te. Per il canone musicale, perché il canone musicale è rimasto così fortemente maschile in tutti questi anni?
Io seguo questa, come dire, l'evolversi di questa situazione, nel senso che ho partecipato a tutte le edizioni del concorso La Maestra, ne abbiamo parlato molte volte, che è un concorso nato proprio per tutelare la presenza delle donne direttrici d'orchestra. Ma devo dire che effettivamente sì, sono passati tanti anni, ma oggi è qualcosa che non fa più notizia, nel senso che poi io ho cercato anche, in vista di questo intervento, di mappare un po' la situazione generale e quindi la diffusione delle donne che hanno dei ruoli fortunatamente oggi, come dire, rilevanti nelle istituzioni musicali, nelle più importanti a livello mondiale. Quello di Elim Chan è effettivamente uno degli ultimi annunci. Lei debutterà, come Lalita giustamente ricordavi, nella stagione 2027 con la San Francisco Symphony, e tra l'altro ha anche degli importantissimi debutti previsti nel 26-27. Mm-hmm. Dando uno sguardo al suo sito, vediamo che debutterà con la Gewandhaus Orchester Leipzig, ma anche con l'Accademia di Santa Cecilia, con la Royal Stockholm Philharmonic, la Dallas Symphony. E effettivamente quello che vediamo tra l'altro oggi, spostandoci un secondo, e sta accadendo sui ruoli affidati al, come dire, i ruoli apicali delle orchestre statunitensi più importanti, effettivamente c'è un po' un cambio di poltrone, sentiamo continuamente delle nuove nomine, quindi siamo ben felici per questa sua, ma abbiamo sentito anche le nuove nomine, per esempio la Chicago Symphony andrà a Klaus Mäkelä, oppure la Los Angeles Philharmonic, che è recentissimo anche questo annuncio, andrà a Daniel Harding dopo Gustavo Dudamel, che si sposta alla New York Philharmonic. Quindi è tutto un gioco di poltrone che sta mutando, e ancora prima avevamo sentito invece della Boston Symphony, che purtroppo è stata protagonista del repentino, della cancellazione repentina del contratto di Andris Nelson. Questo per fare un minimo, come dire, una minima sintesi della situazione statunitense delle orchestre sinfoniche. Tornando alle donne, io ricordo che durante un'intervista con Claire Gibeau, noi sappiamo una delle pioniere del podio, tu hai parlato di Marin Alsop, che tra l'altro era presidente di giuria della terza edizione del concorso La Maestra, quest'ultima del 2026, ricordiamo che è un concorso che si svolge alla Filarmonia di Parigi, è arrivata la quarta edizione, E diciamo che lei diceva è nato perché la situazione era quella di una presenza del 4% di donne e quindi per tutelare e per cercare di contrastare le discriminazioni noi abbiamo pensato questo, ma si interrogano continuamente sul fatto che sia ancora, come dire, un tema da affrontare, perché esattamente come sappiamo, io magari ve lo dico quando, se no adesso monopolizzo la puntata, però veramente mappato e devo dire che è rincuorante la situazione, perché sono tante direttrici d'orchestra molto, come dire, di livello molto elevato che rivestono ormai dei ruoli importanti, quindi le vedremo, ecco.
Certo, Nil Venditti, giustamente Luisa Sclocchis citava il concorso La Maestra. I concorsi, appunto, come questo, dedicato proprio alle direttrici, possono aiutare poi le donne, le maestre, proprio a andare alla ribalta anche su palcoscenici internazionali?
E certo, tra l'altro noi con Luisa avevamo fatto, se ti ricordi, un'intervista a suo tempo in cui avevamo
Certo
proprio
che mi ricordo.
parlato di questi argomenti. Come no? Certo, aiutano tanto perché comunque finalmente è una piattaforma in cui prima di tutto uno si sente più protetto ad andare e comunque anche fa una grande scena di fronte al mondo, un intero concorso. Per direttrici d'orchestre è una cosa bellissima ed è molto importante aprire questi spazi, soprattutto in un posto come la Philharmonie, in una città come Parigi, per dare l'esempio e poi per far fare, ovviamente perché poi uno vince un concorso e quindi comincia a fare la carriera perché le orchestre cominciano a chiamarti come premio di quel concorso e poi da cosa nasce cosa. Quindi è una piattaforma incredibilmente importante.
Ecco, Neil, cosa significa oggi concretamente essere una direttrice d'orchestra nel panorama internazionale?
Allora, guarda, mi fa tanto piacere che mi chiedi questa cosa perché ovviamente ci sono tantissime, molte più direttrici d'orchestra al momento, come diceva Luisa, che è molto rincuorante ed è un bel cambiamento. Quindi sicuramente stiamo andando nella direzione giusta. Però dall'altra parte io devo sempre ricordare che fare il lavoro giornale, cioè giornalmente in questa attualità, è comunque un mondo incredibilmente sessista, ma non solo nel panorama della musica classica, in generale, io lo trovo ovunque. Comunque l'essere donna è un peso in più. È un peso in
Sì.
più e ovviamente si va certo una direzione molto più positiva, per carità, ma è impossibile dire ah, l'abbiamo superata, adesso siamo tutti uguali. No, non siamo tutti uguali. A parte i lavori, ci sono tante cose ancora che dobbiamo migliorare, partendo da cose anche un pochino forse banali e magari anche un pochino terra terra come i cachet. I
Ah
cachet
sì.
delle donne non sono mai uguali ai cachet dei uomini, perché?
Eh sì, quando si parla di piano finanziario, la discrepanza tra uomini e donne è sempre veramente notevole.
Non soltanto nel mondo musicale.
Esatto. Dunque, noi ascoltiamo Dreaming at the Washtub di Beatrice Price.
E stiamo parlando appunto di direttrici donne a capo delle orchestre principali al mondo. Luisa, prima ci hai descritto un panorama che comunque è in miglioramento. Come abbiamo detto, ci sono anche concorsi come il concorso La Maestra. Volevo farti una domanda un po' provocatoria. Il fatto che appunto esistano proprio concorsi come La Maestra e si parli anche della quota rosa anche nel caso delle orchestre, non è sintomo proprio che c'è un problema all'interno delle orchestre, nonostante questo miglioramento che tu ci hai descritto?
Ma io devo dire che spesso ho posto questo quesito sia agli organizzatori di questo concorso, perché giustamente, esattamente come suggerisci tu, Lucia, e provocatoriamente molti si chiedono: ma ha senso parlarne ancora?
Certo.
La teoria è che sì, ha senso, nonostante, esattamente anche come diceva Neil, ha senso perché, inutile negarlo, non siamo ancora arrivati a un punto di totale parità, anche come presenze. Sicuramente c'è un miglioramento, quindi io sottolineavo anche questa visione un po' ottimistica. Tra l'altro, come dire, con fare da cronista ho preso proprio i dati, sono andata a vedere quante presenze, infatti dopo vi spiego, però diciamo che io per esempio avevo anche, interessandomi dell'argomento, letto il testo che era il risultato di un lavoro di una direttrice d'orchestra tedesca, Elke Mascha Blankenburg, che era prematuramente scomparsa nel 2013. Questo testo ha titolo Le direttrici d'orchestra del mondo, una galleria di ritratti, e lei proprio parlava in maniera esplicita di una situazione che oggi è migliorata, potremmo dire, quindi passava da Mary Nolsop da New York, quindi alla Parigi di Claire Gibault, passando per il Canada di Barbara Hannigan, fino al Messico di Alondra de la Parra, il Venezuela di Glass Marcano, insomma sono tanti i nomi. Quindi sì, io penso che la risposta sia, come dire, è una sorta di work in progress, nel senso che si monitora come la situazione evolva, però è anche vero che abbiamo veramente tanti esempi di ruoli femminili che oggi sono rassicuranti. Ecco, per esempio Barbara Hannigan sappiamo essere principal guest conductor della Göteborg Symphoniker. Oppure faccio una rapida carrellata, un'altra notizia di questi giorni è di una direttrice d'orchestra lituana che si chiama Giedrė Šlekytė. Scusate, io ho cercato di
mi piace,
come dire,
Luisa, quando ti cimenti, esatto, in queste pronunce.
Io cerco di curare le pronunce in maniera, non so come dire, certosina, qualcosa sarà, sicuramente salterà, però sono veramente provenienze tra le più varie. E lei è appunto nominata per la Royal Scottish National Orchestra. Poi abbiamo Speranza Scappucci, qua giochiamo in casa con l'italiano, quindi me la cavo sicuramente meglio, principal conductor dalla stagione 25-26 del Covent Garden Royal Ballet. E poi abbiamo Johanna Malwitz, e lei alla Concerthaus Orchester Berlin, Oksana Liniv che è nominata direttrice musicale del Comunale di Bologna, Mirga Grasinite-Tila che è alla Philharmonique de Radio France, Karina Kanellakis, Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, e Mary Nolsop abbiamo già detto,
sì.
Oggi è direttrice musicale laureate della Baltimore Symphony Orchestra, ma abbiamo anche per l'opera per esempio Simone Young, australiana, che è chief conductor della Sydney Symphony, e Marie Jacot alla Royal Danish Theatre Copenhagen, a Londra della Parra, e è principal conductor della Orcam, orchestra di coro della Comunità di Madrid. Insomma, ci stiamo spostando in varie parti del globo,
sì.
e c'è una copertura. Ecco, poi tornando negli Stati Uniti, l'Atlanta Symphony a Natalie Stutzman. Quindi, ecco, sono tante le presenze. E anche aggiungerei, osservando questo panorama generale, anche quelle di ruoli dirigenziali che non sono solo di direttrice musicale, quindi di direttrici d'orchestra. Pensiamo per esempio alla sovrintendente del Comunale di Bologna, Elisabetta Riva, è una donna, ma anche l'intendente in dei Berliner Philharmoniker, Andrea Zitzmann, è una donna, così come Ilana Schmil alla Tonale Orchester Zurich. Insomma,
sì.
Col tempo io penso che questa situazione si stia ovviamente evolvendo, quindi forse sì, ha ancora senso parlarne, però possiamo anche registrare l'evoluzione positiva.
Sì, e a me piacerebbe fare un passo indietro con Neil. Dunque, leggendo dall'articolo sull'American Chicago Gazette, l'esclusione delle donne dalla vita musicale pubblica raramente era esplicita nelle norme, ma era radicata in convinzioni diffuse. Cioè la presunta inadeguatezza fisica, ad esempio gli strumenti a fiato erano considerati troppo impegnativi, il decoro professionale, ensemble misti ritenuti inappropriati e l'autorità estetica. Infatti si pensava che il pubblico non prendesse sul serio le donne come interpreti di musica seria. E questo nonostante l'attività musicale fosse generalmente considerata molto femminile. Tutte queste giustificazioni avevano una funzione evidente: mantenere la musica classica professionale un ambito dominato dagli uomini. Ecco, oggi siamo oltre, in quanto formazione c'è uno sforzo concreto per ridurre le disuguaglianze tra generi?
Allora, beh, sì, sicuramente. Cioè, intanto io devo dire che tra gli strumentisti c'è pressappoco quasi nessuna disuguaglianza. Ormai se guardi i solisti, se uno guarda i solisti, che non si nota nemmeno se è una donna o un uomo a suonare, si guarda solo il nome.
Sì,
certo. Si può essere un violinista uomo, un violinista donna, uno nemmeno lo vede normale, questa parola che io odio usare, ma in questo caso ci dà un'idea. Ormai è normale tra gli strumentisti. Mm-hmm. Ancora con i direttori e le direttrici d'orchestra non siamo proprio allo stesso livello degli strumentisti. Cosa si fa per alleviare questa disuguaglianza? Beh, tantissimi artisti e artiste musicali cercano ovviamente di fare una stagione il più possibile bilanciata, quindi avere un numero, proprio guardando i numeri, un numero di donne e uomini pressoché uguali, il che è una cosa bellissima perché ovviamente, ma non solo tra donne e uomini, ma anche provenienze diverse,
sì,
questo è molto importante,
perché
il problema non è solo tra uomo e donna, ma soprattutto tra, diciamo, una maggioranza che è quella dell'uomo bianco e tutte le altre minoranze, mm-hmm. che tu sia donna, che tu sia da un'altra parte del mondo. Per esempio, quante direttori o direttrici nere abbiamo visto sul podio? In Italia zero. E questa non è una cosa, ce ne sono tantissime nel mondo, invece
sì.
Devono avere la propria piattaforma. E quindi i direttori artistici o le direttrici artistiche, guardando i numeri, invitano, che è una cosa che io trovo bellissima. Dall'altra parte deve essere anche una cosa tradotta, perché a me tanti inviti purtroppo mi arrivano così, mi arrivano: ci serve una donna, Nile è libera.
Per rappresentanza.
E allora questo è incredibilmente sessista, io lo trovo, mm-hmm. quindi tu me lo devi tradurre, tu devi fare i tuoi calcoli e poi devi fare la tua ricerca e poi deve arrivare l'invito a me, però nel senso che noi vogliamo lavorare con Nile Venditti, perché apprezziamo le sue qualità di artista, non certo. Che io legga nelle mail ti serve una donna, chi c'è Nil, perché questo anche lo trovo incredibilmente sessista. Non so, Luisa, tu cosa ne pensi di questa cosa?
Sì, è vero, così mi posso rispondere alla domanda di
certo,
Nil.
Certo, prego.
Ma è vero, quello che lei dice, sì, trovo anch'io che sia, oddio, essere reclutati, come dire, perché ci occorre una figura di genere femminile, mi sembra un po', come dire, discutibile. Mm-hmm. E quindi sono d'accordo, nel senso che vorremmo che il coinvolgimento derivasse sempre e unicamente dalle qualità, a prescindere dal genere, e quindi che non si debba riempire o far risolvere la questione quota rosa e quindi coinvolgere una donna in quanto tale. Sì, trovo anch'io che non sarei d'accordo su questo punto di vista.
Diciamo che anche il contentino di essere chiamato perché donna in quanto donna non va nella direzione sperata, anche rispetto alla conversazione che stiamo avendo. Nil Venditti, guardando magari al futuro, cosa dovrebbe cambiare, magari anche a livello di formazione proprio per direttrici d'orchestra, proprio per poter parlare di piena equità nel futuro nella direzione?
Guarda, io la trovo sempre una cosa così, perché con Luisa ne parliamo tanto di questo argomento, una cosa così stancante, veramente ancora pensare, cioè perché mi piacerebbe tanto che tutti vedessero il mondo come tanti esseri umani, semplicemente. Quindi un'istruzione, questa deve cominciare dai bambini ovviamente, un'istruzione a scuola che ci insegni a vedere il mondo, che ci insegni a vedere la bellezza nella diversità. Questo è, a noi la diversità ci fa paura, però io ho imparato che con l'arte, con la cultura, con la musica, visto che tu devi studiare così tanti compositori che vengono da tante parti del mondo diverse, allora comincia ad apprezzare la diversità, anzi, la diversità ti scaturisce curiosità. E quella è la bellezza ed è l'unica arma che possiamo usare contro tutto, sessismo, omofobia, tutto, perché una volta che la diversità non ti fa paura, tu invece sei curioso e quindi questa diversità ti attrae, la vuoi conoscere proprio perché è diversa, a quel punto vediamo la bellezza di questo mondo, che è un mondo incredibilmente bello, con tutte le unicità di ogni singola persona. Quindi per me parte dalla formazione proprio dei bambini nelle scuole, scuole musicali, scuole normali, ovunque c'è questa bellezza per la diversità.
E a proposito di diversità, ascoltiamo il secondo tempo della Sinfonia numero 1 di Florence Beatrice Price.
Thank you.
questo era il secondo tempo dalla prima sinfonia di Beatrice, Florence Beatrice Price. Dunque, Nil Venditti, visto che ci lascerai un attimo prima, le tue considerazioni finali, quello che ti auguri per quello che è questa professione?
Allora, stiamo andando nella parte giusta, mi piacerebbe che continuiamo anche magari un pochino più veloci, così siamo tutti rilassati, abbiamo il tempo e la fortuna di fare questo lavoro che non è un lavoro, è una passione, è una vita, tutti insieme, e che proprio consiste nella ricerca della bellezza in ogni persona, con tutto quello che questa persona della sua vita, della sua tradizione, della sua cultura può portare su un palco. Insomma, fare musica per diventare, anzi, io ho sempre pensato che per diventare una bella persona bisogna essere musicisti, perché nella musica si impara ad ascoltare, e questa è la cosa più bella. Quindi mi piacerebbe che tutti quanti andiamo un pochino più veloci su questa storia delle donne, che si sta migliorando, ma insomma possiamo fare meglio, e cerchiamo semplicemente di divertirci in questa vita che è troppo corta per pensare a queste cose. Quindi a me questo mi preme.
E allora, su queste considerazioni finali, grazie mille Nil Venditti.
Grazie a voi per l'invito, bello rivedervi anche a te, Luisa, bacioni.
Luisa Sclocchis, ma una considerazione finale anche per te, uno sguardo magari personale, come vedi, come ti immagini tra 10-20 anni proprio il panorama della direzione d'orchestra?
Ma io, come dicevo, come anticipavo, sono molto fiduciosa su come le cose stanno procedendo, e devo dire che anche il riferimento a tutti i ruoli di cui abbiamo parlato, rivestiti da donne, mi serve anche per sottolineare ancora, e penso sia importante, che quello che deve guidare le valutazioni non è tanto il genere, ma è la capacità. Perché in questi mesi noi sappiamo benissimo che il tema della discriminazione è stato utilizzato per sostenere delle nomine che magari erano invece discutibili, non tanto sul genere e quindi sulla validità dell'assegnazione o della nomina di una direttrice d'orchestra donna, ma tutte le volte che si entrava nel merito della faccenda con valutazioni solo legate alla discutibile scelta in relazione a esperienza oppure a capacità e qualsiasi altra cosa. Ecco, vorrei che non fosse utilizzata questa, come dire, questa in termini ricorrendo al tema della discriminazione l'essere donna, perché abbiamo dimostrato che tante donne sono direttrici d'orchestra, non sono discriminate, lo sono sempre meno perlomeno, e le donne capaci comunque svolgono la professione di direttrici d'orchestra e rivestono ruoli importanti. Certo. Quindi ecco, anche questo secondo me è importante, cioè non trincerarsi mai dietro il pretesto del sono donna e quindi questa cosa non può essere, non mi viene affidata, con tutto, cioè, sottolineando che tutto quello che voi avete detto anche sull'equo compenso, comunque, o sull'equità più corretto dei compensi, eccetera, però anche questo penso che sia sempre bene tenerlo a mente.
Mm-hmm. E per concludere ti lascio una provocazione. Secondo te sbagliamo a parlarne così spesso anche per quanto riguarda i media? Molto spesso, appunto, quando noi andiamo a fare delle interviste ci soffermiamo su questo tema. Secondo te magari, appunto, il soffermarci troppo su questo tema poi rischia di dare validità?
Sì, devo dire che tra l'altro è vissuto con sempre più fastidio il fatto del sottolineare donna come se fosse una, come dire, qualcosa di particolare che sta accadendo, una direttrice d'orchestra donna. In verità oggi dovremmo semplicemente dire, parlare della persona, come si accennava, a prescindere da. Quindi ecco, sì, penso che più si entra nell'ottica del parlarne in termini di equità e più questo diventerà un linguaggio riconosciuto, e quindi sarà sempre meno speciale quello di cui parliamo, speciale nel senso di particolare, straordinario, proprio nel senso di non ordinario.
Mm-hmm. E dunque, per chiudere, io voglio leggervi Jane Glover, che diceva, direttrice musicale di Il Music of the Baroque del 2002, ha espresso un giudizio netto sulla situazione. Assolutamente sì, oggi ci sono molte più direttrici d'orchestra rispetto a quando ho iniziato, ma direi comunque che non sono ancora abbastanza. Il fatto che stiamo ancora avendo questa conversazione è quasi assurdo. È ridicolo che dopo tutti questi anni ci stiamo ancora ponendo questa domanda. Eppure lo facciamo. E con questa frase io ringrazio Luisa Sclocchis per essere stata con noi.
Grazie a voi, a presto.
E grazie anche a te, Lucia.
Grazie a te, Lelita, e buona giornata.